Spettatori, buonasera, benvenuti, buon mercoledì sera. Oggi il 30 giugno scade il nostro bando. Vorrei ringraziare tutti gli autori che hanno partecipato, siete stati veramente tantissimi, numerosi, avete inviato delle opere meritevoli di essere lette. Mi congratulo con voi, grazie, grazie, grazie a nome di tutta l'associazione. In più vorrei ricordarvi che, essendo scaduto il bando, possiamo continuare. Gli autori si raccontano, quindi prenotatevi, associatevi, che così almeno potremo recensire la vostra opera online. In più, ad agosto abbiamo pensato di effettuare delle presentazioni di presenza. Quindi verranno fatti in location suggestive, veramente particolari. Si parlerà, saremo su una bellissima terrazza sul mare, piuttosto che in luoghi veramente magici. E poi prenotatevi perché il 31 di luglio e il 1 agosto ci saranno delle letture sotto le stelle. Quindi vi invito a prenotarvi. Ognuno di voi avrà un tot di minuti per leggere la propria opera. Questo verrà fatto nella bellissima piazzetta di André. Dovremo rispettare tutte le misure Covid, però potremmo radunarci anche a distanza. Come vedete dalla mia mise, vedete, e dalla sigla che è stata bellissima anche stasera, quindi ringraziamo il regista Giuseppe Di Lindo. Stasera parleremo di monete. La rubrica si chiama Lezioni di storia. All'inizio c'era il baratto, poi venne la moneta, che è stato uno degli strumenti di pagamento della storia, quindi l'economia ha preso il sopravvento con queste monete. Però chiederemo al professore da dove deriva il termine e come si è trasformata la moneta nel corso degli anni. Per risalire al significato originario, probabilmente dovremmo andare all'epoca dei Romani, ce lo faremo spiegare, e precisamente comunque all'assedio dei Galli. Però io credo che il nostro autore di stasera riuscirà a spiegare per bene dove è stata coniata la moneta. La prima volta mi ricordo che fu il re Creso, il re di Lidia nel secolo avanti Cristo, e successivamente, l'anno dopo, vengono coniate le monete e diffuse nell'impero persiano. Poi vennero fatte delle monete d'argento, successivamente vennero fatte d'oro, poi man mano che l'economia era quella che era, piano piano sono diventate monete di materiali molto più poveri. Ci faremo spiegare anche questo. Alcuni termini che ci faremo spiegare perché si chiama erario, fisco, tributi. Denaro, soldi, spiccioli, questi veramente sono dei termini che mi incuriosiscono, quindi chiederò volentieri a Roberto Castiglione, che invito, e soprattutto da dove viene il termine pecunia, che è un argomento che magari non ce lo siamo mai chiesto. Buonasera Roberto,
Buonasera a tutti, grazie
essere
per...
qua con noi stasera. Sarà
Grazie a
una
voi.
puntata interessante perché una volta si diceva ti porto a casa a far vedere la collezione di monete. Noi stasera invece ve le portiamo a casa vostra questa collezione. Roberto è molto afferrato in questo campo, quindi se avete delle domande da fare, invito tutti coloro che amano monete, tutti noi le abbiamo in casa, sia attuali sia le vecchie lire, però abbiamo anche sterline, dollari, almeno io ho un salvadanaio dove li racchiudo e mi piace avere anche queste monete strane. Anche il mio cappellino è fatto di tutti 2 euro di quelli che non ci sono più in commercio, oppure che magari ce ne sono pochi. Quindi invito Roberto comunque a parlarci delle monete, quindi dall'origine delle monete, perché inizialmente erano d'oro, d'argento, poi piano piano si sono trasformati in questi materiali poveri. E intanto iniziamo. Grazie.
Allora, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora, le prime monete, come ha detto la signora Susanna Musetti, furono coniate da Re Creso, forse da suo padre Aliatte, intorno alla metà del VI secolo a.C. nel regno di Lidia, che era un regno che si situava nella Turchia, nell'attuale Turchia occidentale, che confinava purtroppo per lui con l'impero persiano. E Creso, che insomma aveva a sua disposizione delle grosse miniere d'argento e d'oro, fu il primo stato a coniare le monete direttamente che avevano un valore legale, diciamo, perché prima di allora le monete, cioè non è che non esistessero, come dicevo prima con il regista, una discussione così amichevole. Ho avuto una discussione con un'autrice che ha ambientato un suo romanzo all'epoca sumerica e lei cita un baule pieno di monete d'argento, ma sinceramente monete è un termine che forse sarebbe meglio non usare per il 3000, per il 2000 avanti Cristo. Però probabilmente anche i sumerici e i babilonesi potevano avere degli anelli, delle monete, cioè dei circoletti di metallo o addirittura dei lingotti che potevano essere, dopo essere stati pesati, essere utilizzati nei commerci, oppure addirittura potevano essere utilizzati polveri d'oro, polveri d'argento. Però la prima moneta, diciamo, legale fu coniata appunto intorno al 550-560 a.C. nel regno di Lidia, appunto da Aliatte o da suo figlio Creso. Credo che poi fu sconfitto da Ciro il Grande nel 546 e oltre a conquistare il regno di Lidia, fece anche, cioè si appropriò anche di questo sistema di moneta, cioè fece coniare anche lui Cambise e poi Dario I fecero coniare anche loro delle monete. Ovviamente poi la moneta non rimase ferma, ma si riuscirono anche le città greche della Ione e dell'Eolia a appropriarsi di questo nuovo sistema di pagamento, di commercio e quindi si ebbero pochi anni dopo le prime dracme ad Atene e nella Grecia, le dracme d'argento ovviamente. Comunque si può dire che, ora vorrei far vedere tramite la regia la foto numero 1, così vi spiego, questo è il numisma, infatti la parola numismatica è la scienza che studia le monete, viene da questa moneta qui che vedete, che è il numisma di Giustiniano I, che è l'imperatore diciamo, più famoso bizantino dell'impero romano d'Oriente. E numisma praticamente deriva dal termine greco nomos, che vuol dire legale, legge, quindi è la moneta legale che aveva corso legale a Costantinopoli e nelle varie zone dell'impero. Questa diciamo è l'origine della parola numismatica. Però l'origine della scienza invece risale alla metà del Settecento, grazie a un gesuita austriaco che si chiamava Joseph Haeckel, che riesce a dare a questa nuova scienza un fondamento scientifico grazie a delle metodiche più rigorose, diciamo, grazie alla contestualizzazione delle monete nel loro periodo, dividendo magari le greche dalle romane, individuando i vari imperatori, cercando di capire come erano state coniate, con quali metalli, con quale percentuale di metalli. Quindi dà proprio le basi di questa nuova scienza, che è una scienza che è molto utile alla storia in generale, perché può offrire delle notizie che altrimenti non sarebbero, non potrebbero essere conosciute. Infatti, per esempio, sulle monete gli imperatori romani scrivevano determinate cose su determinati avvenimenti che potevano non essere conosciuti se non grazie appunto a queste monete, che del resto sono epigrafi. Infatti, un altro, diciamo, numismatico, uno dei primi numismatici è il Muratori, di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto il festival del romanzo storico, perché è uno dei primi classificatori del passato, e un altro molto più, molto, forse molto più importante è il Mommsen, che è l'autore oltre che del CIL, cioè del corpus, scusate, Inscriptionum Latinarum, anche di varie raccolte di monete, sempre classificate attraverso metodi scientifici. Poi Poi questa serata, come diceva sempre la signora Susanna, dovremmo capire il significato e l'origine, l'etimologia di alcune parole che sono entrate nell'uso comune, come denaro, soldo, quattrino, piccioli, spiccioli, pecunia, peculio, peculato, poi ce n'è moneta, come citava sempre prima, l'erario, fisco, tributo. E se, per esempio, così ci togliamo il pensiero, la parola moneta è legata a un episodio della storia romana. Quando i romani furono sconfitti il 18 luglio del 390 sul fiume Aglia dai Galli di Brenno, si dovettero ritirare in città e furono assediati dai vincitori di questa battaglia. E si ritirarono sul Campidoglio e dovettero rimanere lì temendo di essere sconfitti. Una sera, una notte, tentarono un assalto di sorpresa, ma fecero rumore e svegliarono le oche della dea Giunone, che erano oche sacre alla dea Giunone. E grazie all'intervento, diciamo, divino di questi animali, i Galli furono sconfitti dalle oche. E visto che i Romani erano molto riconoscenti alla dea Giunone, il tempio della dea Giunone fu chiamato Giunone Moneta, che viene dal verbo moneo, monere, cioè ammonire, avvertire. E alcune centinaia di anni dopo, diciamo circa 100, un centinaio di anni dopo, forse un po' di più, la zecca di Roma, cioè dove si coniavano le monete, fu impiantata vicino a questo tempio. E poi per simbiosi, diciamo, la parola moneta passò anche al prodotto della zecca. Quindi moneta è un verbo praticamente che si è trasformato in un nome. L'origine della parola moneta viene da questa qua. Ora, prima di cominciare poi a spiegare com'è l'evoluzione della moneta romana, voglio far vedere, grazie alla regia, alcune fotografie di monete che possono essere interessanti, tipo la foto 2, che sarebbe una dracma, una delle prime dracme ateniesi. Infatti vedete la dea Atena e ovviamente la civetta che era il simbolo della città. Erano monete d'argento e avevano corso praticamente in tutta la Grecia perché erano monete più diffuse. Grazie a queste monete qua, grazie all'argento del Monte Laurio nell'Attica, gli Ateniesi riuscirono a costruire le triremi per poi sconfiggere nelle battaglie navali la flotta persiana durante le guerre omonime. Un'altra foto interessante potrebbe essere la foto 3, che sarebbe il darico, che era la moneta di cui parlavamo prima, la moneta d'oro dell'impero persiano. So se uno ha visto il film 300, quando il traditore greco viene ucciso a Sparta, gli cadono delle monete con la figura, vabbè, lasciamo perdere la figura del re, che era Serse, qui invece è Dario che impugna l'arco, e queste erano le monete che avevano corso legale in tutto l'impero persiano, che si estendeva dalla Frigia, che era stata conquistata, fino all'India, compreso l'Egitto. Quindi potete immaginare la diffusione di queste monete. A pochi anni dalla loro invenzione, dalla loro coniazione, si erano diffuse già in parecchi paesi. Un'altra moneta potrebbe essere interessante, potrebbe essere la foto 4, che si vede non tanto bene, però se vi fidate, è diciamo una dracma sassanide. Perché poi le parole, le monete vengono copiate, anche le stesse parole, come vedremo, vengono utilizzate. Questa è una dracma dell'impero sassanide, che è l'impero persiano dopo la fine dell'impero partico, e si dovrebbe vedere l'immagine del re che è Shapur I, quello che è l'imperatore persiano che sconfisse addirittura l'esercito romano e catturò l'imperatore Valeriano nella battaglia del 260 ad Edessa, e di là si dovrebbero vedere, però non si vedono tanto bene, i fuochi sacri di Ahura Mazda, cioè della religione persiana. Quindi vedete che le monete si espandono in tutto il mondo, grazie appunto a questa invenzione di Creso o di Aliatte, che era il padre. E andando invece verso luoghi che conosciamo meglio, vi voglio far vedere la prima moneta romana, che è l'Aes Rude. Cioè sarebbe un pane, come dicevamo prima, un pane, cioè un lingotto di bronzo, senza nessuna, come potete vedere, senza nessun insegno, senza nessun timbro, senza niente, e Da qui viene fuori la parola che possiamo, insomma, odiare abbastanza, diciamo erario, perché bronzo in latino si dice aes aeris, quindi l'erario era il luogo dove venivano stivate, dove venivano immagazzinate queste monete di bronzo, e erario viene appunto da questa, diciamo, chiamiamola moneta, ma non è proprio una moneta. Se poi l'evoluzione della moneta romana, poi se guardiamo la foto 6, poi si specializzano un po' di più i romani. Questa è l'Aes Signatum, cioè comincia già ad avere la forma sempre di un lingotto, però ci sono dei segni di riconoscimento che rendono possibile individuare e garantire il peso e la bontà della lega di bronzo. E in una foto 7 si ha una delle prime monete romane vere e proprie. Questa è proprio una moneta fusa, questa è Giano Bifronte, e sulla destra vedete invece, visto che era stata coniata durante le guerre puniche, cioè la prua di una nave. Questo è l'Aes Grave, che è ancora una moneta abbastanza pesante, perché dovete sapere che quel pane che avete visto pesava circa 3,5 etti, e lo stesso quello dopo. Queste poi, piano piano, le monete, l'Aes cala di peso, anche perché cominciano a diffondere di più, e quindi ovviamente non potevano essere utilizzate monete da circa 3,5 etti. Poi piano piano cala fino a diventare una moneta di dimensioni normali. E la prima vera moneta che rimarrà, diciamo, per 500 anni nella storia è la foto numero 8, se vedete, e questo è il famoso denario, che in origine doveva valere 10 assi. Infatti, denaro viene dalla parola deni asses, cioè 10 assi. Poi, per la forma di rotacismo, i romani utilizzavano la R al posto della S, quindi denarius, quindi vuol dire 10 assi. Lì vedete sulla sinistra, però, vedete il numero romano che è 16, perché, come dicevo prima, l'asse, visto che stava calando di peso e anche di bontà, diciamo, del materiale, del metallo, da 10 assi passò, il denaro da 10 assi passò a 16. Infatti, vedete che c'è scritto 16. Per quello è abbastanza visibile, no? Spero che si veda abbastanza bene. Quindi il denaro, pur essendo come etimologia legata a 10, poi come valore passa a 16 assi, che è l'unità di conto del sistema monetario romano. Un'altra parola che usiamo noi spesso è fisco, che, diciamo, per noi è un sinonimo di erario, perché fisco e erario sono sinonimi in italiano. Però il fisco era distinto dal tempo dei romani, perché il fisco era, diciamo, il tesoro dell'imperatore, con Augusto che si appropria, tramite conquista personale praticamente, dell'Egitto, riesce a creare un tesoro, cioè un tesoro pubblico accanto all'erario di cui abbiamo parlato prima. E questo era chiamato fisco, che veniva, diciamo, da un cesto, da una sporta in cui venivano messi, così, in maniera figurata, i doni all'imperatore. Ok. Un'altra cosa, il denaro è la moneta, come ho detto prima, la più diffusa nell'impero romano, e vi faccio alcuni esempi. Un denaro valeva, cioè, posso dire, 225 denari era la paga di un legionario romano annua, e Gesù fu venduto, come se tutti ricordano, da Giuda per soli 30 denari, che poi, come vedremo, un denaro era la 25ª parte della moneta aurea. Quindi praticamente Gesù fu venduto per una moneta d'oro e 5 denari, 5 monetine piccole d'argento. Quindi, insomma, purtroppo, come vedete, c'è sempre da. Poi un'altra moneta molto famosa è la foto 9, faccio vedere. E questo è il sesterzo, che se vedete sulla. Questo si vede bene, va? Se vedete, cioè, sono due lineette e una S, vuol dire il sesterzo era la contrazione di una parola che è semis tertius, vuol dire la metà del terzo, cioè vuol dire che valeva 2,5 assi in origine. Poi, come vi ho detto, con la svalutazione dell'asse fu portata a 4. Il suo simbolo è due lineette verticali, attraversate da una orizzontale più una S, vuol dire 2,5 praticamente. E se vediamo la foto numero 10, Allora, stiamo andando un po' veloci. Questo è un imperatore che tutti conoscono, è Nerone, e questa è la moneta. Prima era in argento il sesterzo, questo invece è in oricalco, cioè è una lega di rame e zinco, praticamente ottone. Allora, i romani, però, in base alla, lo chiamavano oricalco, vedete che è abbastanza lucente. Lui, questo è Nerone, è un sesterzo di Nerone del 56 d.C., perché, come dicevo prima, grazie alle monete si riesce a capire, diciamo, anche quando è stata coniata, perché cioè, ora non so se si vede bene, ma c'è scritto Imperatore Cesare Nerone, Tribunicia Potestas Secunda, vuol dire che essendo salita al trono imperiale nel 54 d.C., questa risale esattamente al 56 d.C. E facendo vedere adesso le ore, andiamo a vedere le cose più importanti, diciamo, le monete quelle, come posso dire, più rappresentative. Con la foto 11. Oh, questo è il solidus, se aureus, di Valentiniano I, che era imperatore romano, uno degli ultimi grandi imperatori romani, che regnò dal 364 al 375 d.C. Se ci fate caso, la parola solidus è un aggettivo perché grazie alla riforma di Costantino di circa 50 anni prima aveva riportato il tenore dell'oro, che non c'erano solamente monete d'argento ovviamente nella monetazione romana, ma era stato riportato al valore originario. E questo qui è una delle ultime grandi monete romane che possiamo avere, perché poi vi farò vedere quelle successive. Sono molto diverse. Comunque la parola solidus, che qui ovviamente è un aggettivo, significa, diciamo, per noi soldo, e questa è una delle parole che usiamo di più, e viene da questo, perché da aggettivo si è trasformato come denaro, anche lui si è trasformato in un nome. Infatti i romani poi li chiamavano solidi, aureus lo chiamavano più. Se vi faccio vedere la foto numero 12, vedete la differenza. Che man mano si va verso la fine dell'impero romano, come si può dire, si imbarbarisce, si peggiora il conio. Vedete che la differenza tra quella di prima e quella di adesso. Questa è una moneta, un solido, non tanto magari perché era già un po' più svalutato rispetto a quello di prima, il suo bisnipote Valentiniano III, quello che si è dovuto confrontare con Attila, quello che ha fatto uccidere l'ultimo grande generale romano, che era Ezio. Vedete già la differenza. Quindi vuol dire che le zecche romane, tutte le province, stavano perdendo quella capacità, diciamo, artistica e metallurgica anche che avevano avuto fin dall'inizio dell'impero romano. Perché ovviamente nell'impero romano era basata sul bimetallismo la monetazione, cioè c'erano monete d'oro e d'argento. E ovviamente, come abbiamo visto, poi l'argento va sempre a calare, invece l'oro fortunatamente per i commerci rimane abbastanza stabile, ma la monetazione argentea va sempre a scemare verso una maggiore quantità di rame o di altri metalli nella mistura. E per esempio un aureo valeva, come ho detto prima, 25 denari. Ora vi faccio vedere la moneta che secondo me, la foto numero 13, è una delle monete più brutte, se si può dire, di quelle che abbia mai visto. Perché dopo la fine dell'impero romano, cosa rimaneva? Nella parte occidentale cosa rimaneva? Rimanevano i regni barbarici, rimanevano i regni che erano sorti dalla fine dell'impero. E questo è un tremisse di Grimoaldo, un re longobardo della seconda metà del VII secolo. Vedete com'è rozza la coniazione, vedete, è proprio diversa secondo me sono delle opere d'arte le monete romane del periodo alto imperiale fino a Valentiniano. Queste sono monete, vedete, che sono fatte proprio, sono molto più sottili, valgono di meno, anche l'oro è di qualità più scarsa, non è a 24 carati come i solidi di Costantino o ancora prima di Marco Aurelio o di Cesare, sono soldi che valgono mo molto meno. Però fortunatamente non c'erano solamente queste, poi ne parliamo. Non c'erano solamente queste monete in giro per l'Europa e per l'Italia. Fortunatamente c'erano anche altre monete che venivano ancora dalla parte orientale dell'impero, come vi ho fatto vedere prima. Questa è una moneta che c'è stata coinata circa 100 anni dopo il nomisma di Giustiniano. Avete visto invece il nomisma di Giustiniano come era ancora fatto bene, come era ancora bello. E lo stesso le monete bizantine continuano ad avere una certa un certo rispetto per la forma e soprattutto anche per la quantità d'oro che veniva immessa nelle monete. E ovviamente queste monete continuavano a circolare, soprattutto nell'Italia del Sud e nelle zone costiere, in Spagna, grazie anche all'arrivo, oltre che delle monete bizantine, anche all'arrivo degli arabi, perché gli arabi, conquistando parti dell'impero bizantino e la parte e le coste meridionali del Mediterraneo fino ad arrivare in Spagna, presero, come erano soliti fare, diciamo, le spunto dalla cultura che trovavano, quindi presero anche spunto per la monetazione. Infatti loro, gli arabi, coniarono, diciamo, ora ne dico due tipi di monete. Il dinar, che era, sentite già la parola dinar, è simile ovviamente, perché è presa da denaro romano, d'oro, e il dirham, che era d'argento, che è invece una parola che viene presa da dracma, quindi si prendono le solite parole, le solite tipologie di parole che erano già state utilizzate. E queste monete, grazie anche alla conquista poi della Sicilia da parte degli arabi, circolano parecchio anche nell'Italia del Sud, fino ad arrivare diciamo, a Genova, a Pisa, a Venezia, grazie anche ai bizantini. Poi invece in Europa, noi europei, diciamo, se possiamo dire così, fino alla riforma, questa è la cosa più importante forse da dire stasera, riforma monetaria di Carlo Magno, che era già stata iniziata da suo padre Pipino, visto che, diciamo, i commerci del nord rispetto al sud languivano e non c'era più tanto bisogno di monete molto preziose, comunque d'oro, decisero, diciamo, lui la data fondamentale è il 793, però già nel 755 Pipino il Breve aveva già individuato i percorsi fondamentali da percorrere per cambiare un po' la situazione, anche perché avere monete d'oro in regioni dove gli scambi commerciali, non dico che fossero nulli, ma erano molto inferiori rispetto al sud dell'Europa e del Mediterraneo, decisero che di passare dalla monetazione bimetallica, cioè aurea e argentea, solamente quella argentea. E Carlo Magno e Pipino decisero di costituire un sistema monetario completamente nuovo, fondato sulla libbra, che sarebbe un'unità di peso, che era circa, ai tempi di Carlo Magno, circa 400 grammi. E questa libbra d'argento puro sarebbe stata divisa così: in 20 soldi, e ogni soldo sarebbe stato diviso in 12 denari. Per cui una libbra d'argento era costituita da 20 soldi o da 240 denari. Cioè praticamente poi coniano solamente il denaro, che era una monetina circa di un grammo e mezzo di argento puro, e per avere una libbra intera ce ne volevano appunto 240, come ho detto. Poi il problema è che uno pensa che avendo coniato la lira, avendo coniato i soldi, esistessero anche. In realtà, per vari secoli, la lira e il soldo non esistettero come moneta vera, solamente come unità di conto, perché circolavano solamente i denari. Solamente poi, con la ripresa del commercio dopo il 1000, si rese necessario coniare delle monete di valore più grande, perché gli scambi stavano aumentando. Però, come dice la legge di Gresham, che la moneta cattiva scaccia quella buona, grazie appunto al fabbisogno aumentato di monete che servivano per pagare gli scambi commerciali sempre più vivi dopo il 1000, si ha un fenomeno di svalutazione della lira. Sarà un segno del destino, ma anche la nostra povera lira avrà sempre questi problemi. E difatti, già dal tempo degli ultimi ottoni, che sono alla fine del X secolo, la percentuale di argento, che era pari al 100%, o per quanto era possibile per le tecniche metallurgiche del tempo, piano piano cala sempre di più, fino a che intorno al 1150 abbiamo visto che, alcuni storici hanno visto, non io, ci mancherebbe, che la percentuale era già calata fino a, diciamo, dal 50-60% di argento, e c'era il rame al posto cioè veniva fatta una lega dove il rame aveva sempre un'importanza maggiore, proprio perché le monete più preziose, quelle d'argento, venivano tesaurizzate e gli stati tendevano a pagare per i loro impegni, diciamo, con le monete più cattive, dove l'argento era in minor quantità. faccio un esempio. Studiando appunto le finanze pisane, che è un argomento di cui mi occupo da tanti anni, mi sono imbattuto in una provvisione in cui il comune di Pisa appaltava la zecca, poi vi dico anche da dove viene la parola zecca, la zecca di Pisa per 1705 fiorini d'oro, eh? Poi ne parliamo anche dei fiorini, ci mancherebbe, perché doveva coniare del tipo di monete che erano, come ho detto prima, i denari, i soldi e un'altra moneta di cui vi vado a dire. Comunque, nei denari del 1670, la quantità di argento, diciamo dal 100% che era stata al tempo di Carlo Magno, che dobbiamo anche fare vedere la foto 14 e 15, scusate, mi sono distratto, la regia, se, eccolo qua, questo è il denaro di Carolus. Scusate, ma quando parlo alle volte mi distrago. E la foto anche, questa è la foto anche la 15. Eccoli qui, vedete che sempre la croce, non c'è più l'immagine dell'imperatore, ma c'è solamente la croce, cosa che fu una caratteristica fondamentale. E lì c'è il monogramma del re Carlo. E dicevo che, facciamo vedere anche la foto 16. Eccoli qua, questi sono denari pisani, vedete come sono già diversi rispetto al denaro di Carlo Magno, specialmente quello di sopra, che è quello del 1370, la quantità d'argento contenuta in questa monetina, che praticamente non aveva uno scarsissimo valore, era ridotta al 4,16%. Quindi vedete che la moneta, il denaro, che in origine era solamente lui che governava i commerci nell'Europa, si era ridotta alla moneta di quasi di nessun valore. E per ovviare a questo problema, e gli stati, come cioè, gli stati comunque Pisa, Firenze, Venezia, furono costretti a coniare una moneta che era detta grosso, in modo tale da riuscire a non dover pagare le merci con vagonate di denari, perché potete capire che meno valeva la moneta, più ce ne volevano per pagare quello che doveva essere pagato. Quindi coniarono delle monete che furono chiamate grosse in contrapposizione alle piccole, che avevano un contenuto d'argento molto più alto, non più a livelli, diciamo, del tempo di Carlo Magno, anche perché la libbra era calata da 410 a 340 grammi, e soprattutto, per esempio, a Pisa, da 240 grammi di lega, che era la lega, diciamo, che è abbastanza buona, che è il 95%, invece di 240 denari, come aveva fatto Carlo Magno 400 anni prima, ne dovevano essere tirati fuori 308. Quindi vedete che già era più piccola e aveva meno argento. Quindi, pur ritornando a un certo livello di purezza e di valore, era sempre inferiore rispetto al denaro di Carlo Magno. Faccio vedere la foto 17. Questo qui è il grosso pisano con l'immagine dell'aquila imperiale e la Madonna che era la protettrice di Pisa, che ogni città medievale aveva il proprio protettore. Genova, tipo Venezia aveva San Marco, Firenze aveva Giovanni Battista, Roma forse c'aveva San Paolo, come vedremo poi magari verso 1500. Poi diciamo, si può dire che un'altra parola di uso comune che usiamo noi è quattrino. Infatti, chi è che non dice no, non c'ho quattrini, non c'ho il becco di un quattrino, come si dice in Toscana? Il quattrino era semplicemente la moneta coniata sempre dalle zecche medievali, che valeva all'inizio 4 denari, e poi man mano che il denaro si svaluta, che il denaro diventa sempre meno importante, 4 soldi. Anche lì, no, quali 4 soldi? Praticamente sono locuzioni che usiamo molto. Molto spesso. Poi, diciamo, nel XIII secolo, grazie sempre all'espandersi dei commerci, arriva la prima moneta d'oro, che sarebbe la foto 18. Eccolo qua. Dovrebbe essere la prima moneta. Gli storici non sono proprio convinti, perché secondo loro, secondo alcuni, la prima vera moneta riconiata d'oro, diciamo, nell'Occidente dovrebbe essere stato il tarì di Amalfi, ma il tarì era una moneta di origine araba, che vuol dire che equivaleva a un terzo di dinar. Quindi non so, forse la prima vera moneta è proprio questa, che è l'augustale, di Federico II di Svevia. Infatti aveva l'aquila imperiale e l'immagine dell'imperatore, appunto, Federico II. E diciamo, si allaccia la grande tradizione imperiale romana e bizantina, perché, come vi ho detto prima, sempre in questo periodo qua circolavano ancora le monete bizantine e arabe, perché alcune, per esempio, nomi di monete bizantine, a parte i Bisanti, sono gli Stamenion, gli Perperi, sono vari nomi che rappresentano vari tipi di monete che sono state coniate in questo periodo qua. Poi ovviamente arriva la moneta principale, secondo me, del Medioevo, che è la Foto 19, e questa la conoscono tutti, grazie anche Non ci resta che piangere. Questo è il fiorino fiorentino, che fu coniato insieme al Genovino d'oro intorno al 1252-1253, e era una moneta da 3 grammi e mezzo, a 24 carati, praticamente oro puro. E all'inizio aveva un valore pari a una lira, ma poi sempre con il processo di svalutazione della moneta argentea, alla fine, per esempio all'inizio del 1400, un fiorino valeva 4 lire. Quindi vedete che nel giro di 150 anni la svalutazione passa dal valere un fiorino, una lira, a valerne 4. Quindi vedete che c'è proprio una svalutazione sempre corrente. Qui vedete il Giglio Fiorentino e qui è ovviamente San Giovanni, che è il protettore di Firenze. Un'altra moneta abbastanza importante è il suo gemello, diciamo, che è nato nello stesso periodo, che è Genovino, che è la foto 20 e 21, prima 20. Questo è Genovino, questa è l'immagine del castello genovese, e questo è Janua. E quella invece è un'altra moneta, se fa vedere la foto 21, c'è il nome dell'imperatore, che è Cunradus, perché dovete sapere che le monete non potevano essere battute, cioè da tutti gli stati, dovevano avere il permesso da parte dell'imperatore, e quindi gli stati, che poi sarebbero i comuni, qui parliamo di comuni italiani, dovevano mettere sulla loro moneta, cioè imprimere, coniare sulla loro moneta, anche il nome dell'imperatore che aveva concesso il diritto di batterla. E questo fu a Genova fu concesso da Corrado, che era lo zio di Federico Barbarossa. Infatti, nella moneta del Grosso, il nome dell'imperatore era Federico, perché fu Federico Barbarossa a concederlo una decina d'anni dopo, con la dieta di Roncaglia nel 1154, a concedere il diritto ai pisani di battere moneta, anche se i pisani la moneta la battevano già da molto tempo, facendola somigliare a quella lucchese, facendo arrabbiare parecchio i lucchesi. Poi la foto 22, vorrei farvi vedere un'altra bella moneta, e questo è lo zecchino d'oro, che fu la moneta più usata nei commerci con l'Oriente, che visto che era coniata dalla zecca di Venezia. Venezia ci arrivò un po' dopo a coniare le monete d'oro, ci arrivò 30 anni dopo, ma in compenso era arrivata prima a coniare il grosso d'argento per poter commerciare sempre meglio con l'Oriente e con gli arabi. E qui vedete c'è San Marco, che è il doge di Venezia, che riceve da Cristo il bastone del comando. Poi, per ultimo, vorrei farvi vedere la prima moneta, la foto 23. Questa è la prima moneta da una lira, che risale al 1471, sempre veneziana, perché non è che, ovviamente, anche se avevano i zecchini, continuava ad avere la doppia monetazione, cioè la monetazione bimetallica, la monetazione d'oro e d'argento. Questa è la prima lira, cioè del valore di una lira, cosa che non era mai accaduto, che è del 1471, la famosa lira tron. Ora volevo dirvi una cosa, che secondo, come posso dire, i problemi di tesaurizzazione, di pagamento erano abbastanza grandi nel Medioevo, anche fino all'età metà del Rinascimento. Perché provate a immaginare cosa significava dover pagare grosse somme anche in fiorini. Vi faccio un esempio abbastanza illuminante. Quando nel 1399 Gian Galeazzo Visconti acquistò Pisa, la pagò 200.000 fiorini. Voi capite che 200.000 fiorini sono tanti, ci mancherà anche dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista del peso è abbastanza grossa, perché se fate il conto, 200.000 fiorini per 3 grammi e mezzo viene fuori 700 kg d'oro. Quindi potete immaginare che, insomma, quando si trattava di cifre abbastanza alte, il problema del trasporto di queste monete era discreto. E poi da lì, poi per quello poi cominciarono a circolare nel XVII secolo le prime banconote di carta, perché cioè, cominciava a risultare difficile affrontare il trasporto di grosse somme di denaro come era necessario, che con il Rinascimento, poi con l'inizio dell'età moderna, ovviamente le quantità di denaro erano sempre più alte che serviva per pagare. Quindi cioè, il motivo per creare, diciamo, per inventare la banconota di carta fu dovuto anche al fatto, oltre che allo svilupparsi del sistema creditizio, anche proprio da un fatto anche oltre di sicurezza, di difficoltà di trasporto, anche perché capite bene che portare 700 kg d'oro in giro non era proprio semplice. Oppure ne ho cercati altri di esempi, per esempio quando Giovanni Acuto nel 1375 pretese 30.000 fiorini da Pisa, furono 100 kg d'oro che furono trasportati a dorso in varie borse e per essere consegnati. Quindi è abbastanza pericoloso, diciamo, poter portare tutte queste somme grosse di denaro. E un'ultima cosa che volevo dire, la parola zecca, non viene dall'animale che alle volte ci punge, ma viene semplicemente da una parola araba che è sicca, che vuol dire moneta. Infatti loro la chiamavano la zecca, dar a sicca vuol dire casa della moneta. E difatti in quell'appalto che ho trovato a Pisa, la zecca è chiamata appunto secchie. Proprio si vede l'origine della parola araba che viene trasportata direttamente nell'uso comune italiano e latino. L'ultima cosa che vi volevo dire, che ho promesso di dirvi, è la spiccioli. E poi devo dire anche pecunie, se no poi la signora Susanna si arrabbia. La parola spiccioli, come avete visto che c'erano due tipi di moneta, la moneta grossa e la moneta piccola. Quindi praticamente lo spicciare vuol dire cambiare la moneta grossa in piccola. Quindi spicciolare o spicciare vuol dire dividere una moneta grossa grazie alla suddivisione con le altre monete piccole. E l'ultima cosa, poi chiudiamo, a meno che ho visto che sono 45 minuti, se no le persone si annoiano. La parola pecunia potrebbe sembrare strano, ma è legata a un termine latino che significa pecus pecoris, che vuol dire armento, gregge, bestiame. Infatti, i latini, come tutti gli indoeuropei, fondavano la loro ricchezza sul possesso di bestiame. Erano pastori, diciamo, pastori erranti prima, poi sedentari, ma comunque sempre legati al possesso di bestiame. Infatti, pecunia viene da questa parola, così come peculato, viene anche peculato vuol dire rubare il bestiame. Peculio è i soldi che uno può possedere. E queste sono alcune parole che ci sono entrate nell'uso comune, di cui abbiamo cercato di dare una spiegazione, per quanto insomma così grossolana, perché magari bisogna parlare di queste cose, si potrebbe parlare per dei giorni interi, ma questo è così un incontro per capire alcune parole che sono entrate nel nostro uso comune grazie alla storia che c'è dietro. E questo qui è quello che vi volevo raccontare stasera. Spero di essere stato esauriente, e soprattutto qui
Molto,
avete.
molto carino perché abbiamo visto questi passaggi delle monete e mi sono sorte alcune domande. La prima, vabbè, capisco l'inflazione dei secoli perché siamo partiti dal VI secolo avanti Cristo e siamo arrivati fino alla lira, quindi parecchio. Però cosa si comprava con una moneta? Cioè l'equivalente di una moneta, che cosa si riusciva a comprare? Perché noi lei ha detto che prendevano 235.
225. Un legionario romano veniva pagato con 225 denari l'anno.
Ok,
E poi
225
praticamente
denari l'anno, dividiamoli, sono circa 18 denari, più o meno 18 denari al mese. Con un denaro, cosa
Diciamo
si
che
riusciva a comprare?
al tempo di Roma, poi beh, ovviamente variamo a seconda
No,
del periodo
certo,
che
quello
stiamo
sicuramente.
analizzando, però diciamo che il vino poteva costare a seconda della qualità uno o due assi, diciamo, loro non usavano i litri, usavano altre forme di misurazione. Poi allo stesso le libbre di carne costavano anche quelle, magari mezzo asse, o dipende, perché di solito mangiavano carne di ovino, visto che parlava di pecunia prima, e i prezzi erano abbastanza bassi. Per esempio, ora parlando del Medioevo, ho trovato, grazie a dei conti che abbiamo fatto a Pisa, che una mucca, diciamo una mucca da macello nel 1317 costava 8 lire, un suino ne costava 4, proprio suini da macello, una pecora costava 1 lira, un agnello ne costava mezza, un cavallo, diciamo da battaglia, costava sui 15 fiorini.
Poi c'erano i centesimi? Sì.
Eh no, c'erano, sì, non è che non c'è il sistema decimale, viene introdotto grazie a Napoleone con la rivoluzione francese, perché il sistema
Veramente.
della riforma carolingia, che comincia appunto alla fine dell'VIII secolo, arriva direttamente fino all'epoca napoleonica in Inghilterra, che lo adotta praticamente subito, anche se alcuni storici dicono che fu copiato da Re Offa di Mersia o viceversa. È abbastanza controversa la situazione. Gli inglesi dicono che è stato prima questo re a creare questo sistema nuovo e Carlo Magno l'avrebbe copiato, Pipino l'avrebbe copiato. Però questo sistema monetario in Inghilterra arriva fino al 1971. Infatti, se uno guarda le monete fino a quell'epoca lì, sono ancora i penny, gli scellini che seguono la regolamentazione carolingia, cioè una sterlina valeva 20 scellini. E in una sterlina c'erano 240 penny, però capisce che è difficile dire, ogni epoca c'è un massimo i prezzi, però diciamo, come ho fatto vedere prima, poi la paga, per esempio un legionario romano si prendeva 225 denari l'anno al tempo di Cesare, però un centurione alle volte prendeva 10 volte di più, quindi dipende anche come posso dire, dalla disponibilità finanziaria che uno aveva.
Cittadino 10 volte di meno, ovviamente.
Contadino
Comunque
se
io
vive.
ricordo i termini tipo il baiocco che mi vengono in mente, il marengo,
Sì,
il
sono tutte monete che.
cardino, sono tutte monete che magari non abbiamo citato stasera, però che
No,
rimangono
perché sono
nei miei
talmente
ricordi
tante, ma
delle
per
letture.
esempio il termine proprio lì, che so, Ligure, Palanche, che proprio se magari lo conosciamo tutti, visto che abitiamo in Ligure, è una parola che viene dallo spagnolo palancos, che sarebbero dei panetti di metallo che venivano poi usati per fabbricare delle monete, e loro le chiamavano palanche. Svanzi, che per esempio è una parola che viene usata nel nord Italia, è riferita alla dominazione austriaca, perché Svanzig, che vuol dire, mi sembra 20, vuol dire era una moneta da 20, soldi, da 20 o da 20 lire. Sghei lo stesso, Zweig è sempre roba del nord, cioè tutti, come posso dire. Tutte le regioni hanno il loro, per esempio Paoli, che è una moneta in uso a Roma, Piotta,
Capito,
per esempio, era una moneta che era stata coniata da Pio
Monza.
IX, quindi cioè, ogni regione aveva il suo modo di chiamare le monete, ognuno,
Ma la
per esempio il
lirazza
Carlino è.
era un modo dispregiativo di chiamare la lira o era veramente una moneta?
Perché poi dipendeva anche da, sempre, ripeto, dipendeva sempre da, c'erano vari tipi di monete, le monete buone e le monete cattive, che però avevano lo stesso nome alle volte. Per esempio, mi viene in mente un tentativo di frode legale organizzato sempre da Gian Galeazzo Visconti, che voleva immettere nel circolo monetario delle monete che secondo lui dovevano avere lo stesso valore, ma meno argento rispetto a quelle altre. Quindi vedi che erano chiamati Ambrogini brutti, quindi c'è sempre modo di chiamare, o Sesini brutti. Erano modi di dire che sono stati utilizzati in varie epoche, anche al tempo romano, anche al tempo dei bizantini, gli imperatori, i re hanno sempre cercato di imporre un corso forzoso, cercando di risparmiare il più possibile il metallo prezioso. E lo fecero anche i bizantini della dinastia Macedone, quando vollero mettere accanto una moneta d'oro che era insomma ben quotata, era l'istamenio, vogliono mettere un'altra moneta che secondo loro doveva avere lo stesso valore, ma molto meno oro dentro. Quindi vedi che la lirazza poteva avere questo significato qua, magari una lira che aveva meno argento, però doveva valere secondo il volere dello Stato, perché la cosa fondamentale di una moneta è che deve essere coniata da una zecca di Stato, avere corso legale e valore legale. Poi purtroppo non ce l'aveva perché, per esempio, che so, la Spagna dette bancarotta 4-5 volte nel 500, nel 600, grazie alle guerre che voleva combattere, e quando soprattutto non arrivava l'argento dalle miniere peruviane. Quindi cercavano di
Ecco,
provvedere in
un'altra
qualsiasi modo.
domanda, che poi chiamammo anche il vicepresidente, magari guardiamo se anche lui ha delle curiosità sulle monete. Il Vaticano e la Chiesa in questo hanno influenzato, visto che ci sono sempre le croci piuttosto che i santi dietro a...
Nelle monete medievali, ovviamente, nelle prime monete medievali, ovviamente, la cosa fondamentale era la croce, perché era il simbolo della cristianità, era il simbolo anche della bontà della moneta, era il simbolo del fatto che erano garantite dallo Stato e soprattutto avevano una garanzia, diciamo, da parte dell'alto. Infatti, come ho fatto vedere le monete di Carlo Magno, non c'è più l'immagine dell'imperatore, ma c'è solamente il monogramma, c'è solamente Carolus, però dietro c'è la croce. Invece poi nelle altre monete c'è l'immagine vorrei dire nume tutelare, ma penso che mi arriverà una scomunica per eresia delle città, perché ogni città, come abbiamo visto, Pisa c'aveva la Madonna, Firenze c'aveva San Giovanni Battista, Venezia c'aveva San Marco.
Sembrato quella che abbiamo visto di Genova che ci possano essere state le caravelle in alto, però è stata una mia
No,
sensazione.
no, no, non
Possibile?
era il castello, non
Ah,
sono le
no,
caravelle.
non quello centrale, quello in alto, che c'era proprio in
Ah, no.
alto. Mi dava l'impressione che ci fossero le tre caravelle sopra.
No,
No.
non credo, perché quella
Vabbè,
è
possiamo
prima.
rivederla, così la commentiamo, chiamiamo il vicepresidente. Chiudiamo questa bella lezione di monete, chissà che magari non si possa fare
Ha
anche
fatto
sulle
20.
banconote. Ecco,
Fatto
quelle là
20,
in alto sembrano le caravelle,
20. No, sono sempre le croci quelle lì. Sono croci, sono
anche se non
croci.
sempre croci. Vabbè, dalla
Sì.
mia fantasia le avevo paragonate alle tre caravelle.
Questa è una moneta del 1280-1290, quindi le caravelle non ci potevano
Quindi non
essere, a meno
poteva
che
essere, assolutamente non poteva essere. Va
la
bene.
croce è forte, cioè è ripetuta parecchie volte. E appunto, come dicevo prima, era la garanzia che è come diciamo negli atti notarili medievali, in cui viene fatta l'invocazione a Dio,
Era un po'
l'invocazione
il
a
sigillo comunque, un po' il
poi il
sigillo.
sigillo che
Però
garantisce.
dicevo, visto che c'erano anche i santi. Perché non c'era
Sì.
solo la croce,
No,
abbiamo
no, no, no,
parlato
c'è
anche.
anche la Madonna a Pisa, quindi c'è per forza, ci deve essere un'immagine sacra. Che invece nelle monete imperiali romane non c'era, quelle bizantine c'era l'immagine anche di Gesù, ma nelle monete imperiali romane invece c'era l'immagine dell'imperatore, perché l'imperatore era, specie nell'ultima parte, era la divinità che doveva essere, e poi era anche il garante della bontà della moneta, che la cosa fondamentale è sempre questa. Ok?
Bene, ha visto che bella spiegazione, vicepresidente, ha qualche domanda, curiosità?
No, voglio capire come poi fece a pagare Gian Galeazzo i 200.000 fiorini, come li fece a trasportare?
Gian Galeazzo, sinceramente non si è mai capito se l'abbia mai pagata. Sicuramente l'ha pagata a rate, non l'ha pagata tutta per intero, perché portare 200.000 fiorini, a prescindere dalle difficoltà finanziarie che attraversava Gian Galeazzo Visconti in quel periodo lì, perché, scusate, veniva da 15 anni di guerre, quindi aveva, come dicono i cronisti, scorticato i suoi sudditi, e quindi aveva dei grossi problemi finanziari. Era quello che cercava di immettere nel circuito monetario delle monete abbastanza falsate, venendo meno a quello che dicevamo prima. E però penso che l'abbiano pagato a rate, non penso che abbia pagato 200.000 fiorini, come si suol dire, in contanti, tutti in una volta, perché non penso che non penso manco che li avesse, però penso che li abbia pagati a rate. Comunque, cosa che si può dire è che Gherardo Dappiano ci stette un mese prima di andare via ancora a Pisa, quindi può darsi che aspettasse l'arrivo di qualche rata del pagamento che aveva preteso per cedere Pisa a Milano, quindi penso che parecchi soldi gli arrivano. Poi comunque i Dappiano problemi di soldi ne avevano pochi, perché si erano tagliati un pezzo di dominio nell'ex contado pisano, tra cui c'era l'isola d'Elba che era ricca di miniere di ferro, e il ferro in quel periodo lì era un minerale che valeva parecchie migliaia di fiorini l'anno, quindi loro, sfruttando queste miniere, erano virtualmente ricchi. Non che non avessero bisogno di soldi del Visconti, però ne avevano già per conto loro, visto che si erano ritagliati questo dominio all'interno dell'ex contado pisano. Una cosa, volevo ringraziare una persona che mi è particolarmente cara, che è mio nipote Filippo, che mi ha aiutato con le cose, con le monete, perché senza di lui sarebbe stato difficile poterle inviare, che io sono un po'...
Grazie, Filippo.
Un po' come dice lui, un po' ritardato sull'informatica, e ha ragione, quindi mi ha aiutato a capire come si fa a inviare, a fare le didascalie, a fare le foto così per bene, e poi insomma... I ragazzi sono fascinati con il cellulare in mano, quindi è giusto che lo ringrazi, che mi ha dato una grossa mano per poter fare queste cose di stasera. Se avete altre domande, io sono qua.
Siamo all'ora, quindi possiamo salutare, magari ricordare il prossimo appuntamento.
La curiosità è anche che c'erano anche i lingotti all'epoca, quindi se era usato per merce di scambio o se era proprio
Il minerale, diciamo, che veniva portato nelle zecche era sotto forma di lingotto, sotto forma di polvere, poi lì veniva fuso, veniva strettamente controllato, perché non abbiamo parlato di una cosa abbastanza importante, forse, ma era troppo, magari troppo dirla anche quella, che c'era proprio un'arte, i monetieri, che si occupavano di fondere, di coniare il metallo, coniare le monete, quindi era una cosa che era sotto lo strettissimo controllo statale, perché voi capite che c'erano parecchi soldi che giravano in ogni comune importante come Firenze, come comune importante come Genova. Potete immaginare quante quantità di metallo prezioso dovevano affluire alla zecca per poter soddisfare le richieste dei mercanti, perché i mercanti si basavano sulla più moneta circolava meglio era per il commercio. Però capite anche che coniare migliaia e migliaia di monete, sia d'argento che d'oro o in bronzo, quello che era diciamo un compito abbastanza complicato. E poi non c'erano solamente i monetieri, c'erano i saggiatori, i provatori, c'era il capitano della zecca, c'è tutta una curia praticamente dedicata, in ogni comune italiano che ho studiato io, c'era proprio una curia dedicata alla coniazione delle monete, che erano sempre, ripeto, sotto, per forza, non poteva essere diversamente, sotto lo stretto controllo dello Stato, che nulla doveva uscire, e anzi era proprio,
posso anche dire, se ogni città cercava di chiamare le monete come la città stessa. Mi ricordo i bolognini, quelli di Bologna che venivano,
sì, quello sì, perché erano, poi venivano chiamati
a seconda lira, sì.
Sì, perché perché all'inizio le zecche, cioè dove i posti dove si coniavano le monete, erano pochissime. Per esempio nel tempo dei Longobardi doveva essere Pavia, Lucca e forse Verona, c'erano forse tre. Poi man mano che dopo il 1000, diciamo, gli imperatori concedevano il diritto ai comuni, che c'erano quanti ne volevate, il diritto di battere moneta, le monete aumentano, diciamo, di qualità, diciamo, ogni comune aveva la propria. Per esempio anche un comune piccolino come Volterra, che era piccolissimo rispetto agli altri, aveva la propria moneta. La moneta come San Gimignano aveva la propria moneta, tutti questi comunelli avevano la propria moneta, stampata, coniata, grazie alla zecca propria. Quindi praticamente da essere una cosa che riguardava solamente l'imperatore o il re, alla fine la zecca, il conio delle monete diventa di uso comune e ogni stato, che possiamo chiamarli stati perché hanno piccoli stati autosufficienti, avevano tutte le qualità per essere chiamati stati, avevano la possibilità di coniare la moneta. Infatti, come ho detto che prima, grazie alle concessioni dell'imperatore tipo a Pisa, Federico, a Genova, Corrado, possono coniare le monete. Invece prima poteva, in pratica, solamente le antiche zecche imperiali, che erano tre, avevano la facoltà di battere monete. Quindi l'uso della moneta poi è talmente diffuso.
Le monete fiat erano le monete piccole?
Le monete? Fiat. No, ho capito. Fiat?
Le monete fiat?
No.
Erano sinceramente le monete piccole? Mi ricordo di averlo letto in un libro che c'erano delle monete fiat. Adesso
no. No, io non, sinceramente non ho mai sentito queste monete qua, sinceramente fiat è lì. Ma se ripeto, come ho detto prima,
le andremo a cercare, ve lo diremo al prossimo appuntamento, perché Roberto ci sarà il 16 luglio.
E se volete, poi, come dicevo prima, possiamo parlare di un argomento che magari ci interessa a tutti, se le tasse, come sono nate, come si sono evolute e i legami che ci sono tra il passato e il presente. Possiamo parlare anche del debito pubblico, se volete, che era già presente.
Le accise che dovrebbero togliere, parliamo anche di quelle che non hanno ancora tolto, magari
invitiamo
di dovere a toglierle.
Se non le toglieranno mai. Può parlare anche degli imposti diretti, indiretti, del debito pubblico, e degli studi che sono stati fatti per vedere che la situazione era grave già ai tempi del Medioevo e ancora peggio ai tempi nostri, perché nel Medioevo avevano delle garanzie molto più grosse rispetto a noi. Noi non ce l'abbiamo, tipo sul debito pubblico, noi garanzie non ce l'abbiamo che ci possa essere restituito. Invece nel Medioevo, in teoria, ci dovevano essere, invece noi non ce l'abbiamo. Poi vi spiegherò come funzionava a quei tempi lì.
Allora diamo l'appuntamento sempre qui nei nostri schermi il 16 luglio alle ore 21, quindi preparatevi le domande, poi Roberto andrà a vedere se fiat. Mi ricordo male, ma queste monete fiat che mi sembravano monete piccole, dovrei averlo letto in qualche libro, quindi ogni tanto mi si aprono questi cassettini della memoria, che cosa sono, o se ho sbagliato.
Questo, è stata una monetina magari, non saprei, magari roba del 600 fiat sembrerebbe più,
probabilmente erano monete di poco valore, cioè, e quindi però già come dovrei andarmi a rileggere, mi andrò a rileggere il libro, così sarò un pochino più attenta e precisa. Va bene, ringraziamo tutti, un abbraccio, ringraziamo Roberto Castiglione per questa bella spiegazione, comunque, perché abbiamo fatto un vero e proprio excursus della moneta, dai suoi esordi fino comunque, non abbiamo parlato poi dell'euro, però poi alla fine insomma le monete rimangono con
diciamo che l'euro è il fiorino, è l'attuale fiorino, diciamo che era la moneta più che veniva usata da tutti negli scambi, anche noi, loro invece la usavano i ricchi nei ricchi mercanti, diciamo che l'euro e il fiorino potrebbero essere il dollaro,
visto che le monete erano d'oro. Mi si sta scaricando il PC. Visto che le monete erano d'oro, venivano accettate un po' da tutti i paesi, da tutti o no?
Certo, ma dovevano essere saggiate però, perché prima esistevano anche i cambiavalute, ovviamente, esistevano di già i cambiavalute. Era un mestiere anche abbastanza, molto più difficile di adesso, i cambiavalute, perché dovevano verificare che la moneta che avevano davanti dovesse avere le qualità che doveva avere, cioè doveva vedere il peso, lo spessore, la quantità di metallo prezioso presente, quindi è un lavoro molto, molto difficile rispetto a quello che può essere quello del cambiavalute moderno.
Già la speculazione all'epoca, perché probabilmente non è oro puro, quindi ti
sbaglio la tua moneta. Per cambiare la moneta, cambiavano, si prendevano i soldi come adesso, quindi Quindi, cioè, per esempio, quando i pisani andavano a cambiare i fiorini a Firenze, gli davano i fiorini, ma loro dovevano pagare più lire rispetto a quello che sarebbe dovuto. Quindi c'era già il prezzo del cambiavalute. Quindi vedi che non cambia
allora,
niente.
La lotta tra i pisani e i lucchesi nasce da lì?
I pisani lucchesi, oh. Sì, nasce anche da quel motivo lì, perché fin dal 1080-1075 i pisani battevano moneta uguale a quella di Lucca, e lucchesi ovviamente non è che ci stavano granché, perché invadevano il mercato con altre monete, che non erano monete della zecca di Lucca, ma monete della zecca illegale, diciamo così, di Pisa, perché il Pisa non aveva ancora avuto il permesso dall'imperatore, cosa che avrà circa 70 anni dopo. Quindi vedete che tanti, tanti problemi nascevano anche dal fatto della monetazione, perché i lucchesi non erano proprio contenti di veder circolare i denari lucchesi, però coniati a Pisa, quindi perché la coniazione delle monete era un affare abbastanza grosso, visto che l'argento e l'oro, cioè l'oro no, l'argento e metalli preziosi.
Quindi il famoso detto meglio un morto in casa che un pisano alla porta era perché ti portava soldi che non erano coniati alla fine, poi insomma.
Erano coniati da un'altra parte, cosa che non doveva essere, perché la coniazione delle monete, come ho detto, era un affare grosso, perché l'afflusso di metalli preziosi portava ricchezza nelle città, e se venivano coniate da un'altra parte rispetto a un'altra, insomma, quelli che venivano defraudati, diciamo, della loro prerogativa, non ci rimanevano molto bene. Per quello che non sono mai andati tanto d'accordo i pisani con i lucchesi. Quella del pisano era riferita a Livorno più che a Lucca, ma comunque tanto in Toscana si odiano fra tutti,
no,
quindi non c'è
lì,
problema.
Più o meno.
Sì, basta cambiare 10 chilometri, si odiano fra tutti, quindi non c'è proprio problema, quindi non... è uguale, va bene anche dire così.
Ok.
A posto?
Grazie a tutti e un abbraccio alla prossima settimana. Grazie.